It's finally here. Stop into Menards for amazing Black Friday deals. A 54-inch giant snow tube is only $9.99 each. Ladies' slippers are just $6.99 a pair. And a men's heated jacket is $49.99. Ah, there's so many great Black Friday deals. I can't list them all. You'll have to hurry to Menards while supplies last to get these and many more Black Friday deals. Sale good Black Friday through December 1st. See Menards.com for details.
Save big money at Menards.
Have you or someone you know left the behavioral health field? Coming back has its benefits for you and Ohioans in need. We would love to have you back working at a community behavioral health center, and you could earn up to a $3,000 bonus. That's right, a $3,000 bonus. Visit mha.ohio.gov/welcomeback and restart your journey today. That's mha.ohio.gov/welcomeback.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buon pomeriggio a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek con questa voce molto nasale. Sono Jared, per chi non avesse riconosciuto, l'ideatore Talking Trek in modalità raffreddato. E poi in compagnia con me ci sono la nostra studentessa di cinema, Sofia. Poi abbiamo il nostro caporedattore, Max. Ciao Max.
E ciao poi a tutti ragazzi.
Esperto di libri e editor sempre del nostro sito Oscuro Errante.
Buon pomeriggio. Buonasera a tutti. No, buon pomeriggio, sì, a seconda. Un caloroso saluto a tutti.
E dai, mancano 7 giorni all'arrivo di Star Trek Discovery su Netflix. Io già percepisco una certa eccitazione, spero anche i nostri spettatori siano dello stesso tipo. Ma prima, Sofia, gli appunti social.
Signor sì, allora, io tanto a questo servo all'inizio della diretta, mi raccomando, io come al solito vi devo ricordare le cose base. Vi ricordo che la live va in diretta sia sul nostro canale di YouTube, Talking Trek, sia sulla nostra pagina Facebook, Talking Trek, Star Trek Podcast Italia. Mi raccomando, le cose sono sempre quelle. Per quanto riguarda YouTube, allora, innanzitutto dovete assolutamente iscrivervi al canale e una volta iscritti cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta oppure che pubblichiamo un nuovo video. E soprattutto mettete anche un bel mi piace al video, ovviamente, e commentate, perché più siamo, più ci divertiamo, come al solito. Per quanto riguarda Facebook, invece, andate sulla pagina, appunto, Talking Trek, mettete mi piace alla pagina, mettete mi piace al video, condividetelo sui vostri profili personali, perché anche lì più siamo, più ci divertiamo, e soprattutto anche lì commentate, perché tanto i commenti verranno sempre letti con massimo entusiasmo. Penso di aver detto tutto, mi raccomando, ragazzi, condividete e promulgate il verbo Talking Trek.
Bravissima Sofia.
Grazie.
E adesso lasciamo i saluti al pubblico, almeno quelli iniziali, alla nostra Oscura Errante.
Molto bene, allora io inizio con uno dei nostri spettatori sempre presenti, il capitano Pike, che dalla USS Enterprise chiama Talking Trek e ci augura un buon pomeriggio.
Buon pomeriggio capitano a te. Pike.
Altro spettatore sempre presente, la nostra Assunta Viviani, che da Galileo chiama la USS Talking Trek. Ciao.
Ciao Assunta.
Ciao Assunta, buon venerdì anche a te. Abbiamo poi Riccardo Frasca, buon pomeriggio Talking Trek. Gatto Nudo, che ci dice con l'USS Talking Trek, mai nudo ma sempre in alto uniforme della Federazione, energia.
Bravo, bravo.
Il nostro immancabile Davide Piccillo.
Ciao Davide.
Ciao.
Ciao Davide.
Dario Gerbino, che ci fa buongiorno a tutti, buongiorno anche a te. L'immancabile William Paghini, buon pomeriggio.
Ciao William. Vogliamo passare la palla a Sofia con i saluti? Così almeno...
Signor sì, assolutamente. Andiamo subito dopo William. Abbiamo Andrea Parolo, spero di averlo pronunciato bene. Buon pomeriggio, Contanteo, buon pomeriggio anche a te. Poi abbiamo un altro assiduo, ovvero Daria Quercia, che ci dice ben ritrovata a te carissima. Poi abbiamo Marco Mengoli da YouTube che ci dice un saluto vulcaneo a tutti che in tempi di Covid va sempre bene per mantenere le distanze. Bravo!
Esatto, poi Covid il raffreddore è bene che non ne state uscendo.
Poi abbiamo Alberto Palazzolo con l'immancabile Ciaccia che ormai ci accompagna da qualche diretta a questa parte. Ciaccia anche a te. Abbiamo sempre, vabbè, Andrea che ci dice lunga vita e prosperità a tutti, grazie caro anche a te. Poi abbiamo Mauro Vallanti che dice sono felice sempre con le sue poesie, vedo che ultimamente ti sei dato alle odi. Sono felice ritornante, ben trovata bella gente, vi rivedo entusiasmanti. Lunga vita e prosperità a tutti dal Vallanti, bravissimo, mi piace assolutamente. Poi abbiamo Davide Piccillo che porta avanti il conto alla rovescia, meno 7 per Discovery. Poi abbiamo Libera Messina che dice uè ciao anche a te.
Uè ciao anche a te.
Quanti siete, aiuto che sto rifresciato, ok. Poi abbiamo Sandra Emanuelli che dice buonasera anche a te, qui si va sul composto. Poi abbiamo Stefano Garioni che ci saluta, ok. Poi abbiamo, accidenti, quanti siamo? Abbiamo Michele Scramoncin che dice ciao anche a te.
Ciao. Adesso cominciamo il giro di saluti. Max, tu hai la regia per caso?
Così sì, fare ho, la regia. Ho la regia.
Allora lascio a te i saluti, dai. Da
Michele, continuiamo con Alessio Martin che dice ciao. E continuiamo con Daniele Micheli che dice ciao a tutti.
Te.
Alessio Martin ribadisce arrivo tardi ma arrivo e noi ovviamente siamo felici che tu sia arrivato. Andrea Parolo, ottima pronuncia, penso che sia riferito a Sofia. Roberto Politi, ciao a tutti. E Stefano Garioni, saluti da me e dal mio Portos, quindi deduco che tu abbia un Beagle. E William Paghini dice venerdì ore 21, giusto? E qui no. Lascio a Jared l'interpretazione.
Poi prossima settimana vi aggiorneremo con l'orario, non vi preoccupate.
Ok, beh. E chiudiamo la carrellata con Giordano Bracalente che dice ciao a tutti.
Ciao Giordano, ciao.
Ciao.
Beh, direi che con il giro dei saluti li abbiamo salutati tutti e direi quindi di cominciare anche a parlare di queste notizie, ma prima abbiamo le foto del nostro pubblico che vi vado adesso subito a mostrare. Cominciamo da Tino Barletta che ci ha mostrato uno screenshot dalla nostra scorsa diretta in cui veniva mostrato questo Spock in CGI, quel famoso video deepfake tanto contestato da William Shatner, che tra l'altro nel nostro gruppo, se non sbaglio il gruppo Discovery, ha avuto un'accesa discussione sulla possibilità se veniva realizzata una serie, una quarta stagione della serie classica tutta in CGI, prendendo spunto proprio da un commento, da un'osservazione di Max durante la nostra scorsa diretta. Poi abbiamo Assunta Viviani, che ci mostra altri 3 screenshot dalla nostra scorsa live.
Devo dire che sono spettacolari questi screenshot.
Vero?
Sono magnifici.
Io devo dire sempre molto... Comunque grazie mille Assunta. Poi abbiamo Gennaro Arena che ci manda un altro screenshot.
Posso notare il fatto che io qua sono pronta a far piangere i Borg, come mi hanno detto i Borg la
scorsa volta. Io invece volevo mantenerlo per me, ma mi stavo osservando che sono bene in camicia, dovrei farlo più spesso.
Poi abbiamo la nostra Giusy Morabito che si è fatto uno screenshot durante una nostra live e ti ringraziamo Giusy che ci fa un bel lunga vita e prosperità con il saluto vulcaniano. E poi abbiamo Mauro Vallanti che ci ha inviato sempre dei suoi gadget e possiamo vedere una maglietta della serie classica
e molto bella,
fotografia credo autografata da William Shatner, credo, almeno vedo una firma nella foto.
Sì, potrebbe giustamente esserlo, in effetti.
Dai, sono dei bei gadget. Forse ti invidio più la foto che la maglietta, sono onesto. E queste erano le foto del nostro pubblico. E adesso possiamo finalmente cominciare a parlare degli argomenti della nostra diretta. E direi di partire proprio dall'argomento cardine, ovvero da Kate Mungrave. A Oscuro Errante la parola.
Molto bene, io oggi proprio iniziamo brutalmente con quanto riportato ieri sera dal New York Comic Con, chiaramente online, in cui alla conclusione del panel hanno letteralmente sganciato una bomba. Come sapete, Star Trek Prodigy è una serie TV legata a Star Trek che dovrebbe debuttare teoricamente l'anno prossimo, qualcuno mi corregga se sbaglio.
Tutto giusto.
E in CGI, quindi è un cartone animato, sulla falsa riga di Lower Decks, comunque è un cartone animato dedicato per una fascia d'età per i più piccoli, mi verrebbe da dire. E tra i personaggi troviamo niente poco di meno che il personaggio di Catherine Janeway, e quindi la Mulgrave riprenderà il suo ruolo del capitano della Voyager. E niente, diciamo che riassumendo può essere quello. E uno dei commenti fatto sul personaggio è stato che il ritratto proposto da Kate Mulgrave del capitano Janeway è stato davvero iconico, da molti anni risuona in tutto il mondo. Non vediamo l'ora di vederla dare vita a questo personaggio in un modo completamente nuovo, pur continuando ad essere un'ispirazione per nuovi e fedeli fan. Questo era il presidente della Nickelodeon Animation, Ramsey Naito, o Naito, non so come si pronuncia.
Oscuro, una cosa che mi ha fatto molto riflettere è che durante, diciamo, questa intervista si sono riferiti a Janeway con il grado di capitano Janeway, non ammiraglio, giusto?
Sì, durante il breve scambio di battute tra con Kate Mulgrew è stato parlato di capitano Janeway. Tieni conto che ci sono due possibilità: o che venga ambientato nel post-endgame, quindi prima di Star Trek Nemesis, la Nemesis, scusatemi, e quindi lei abbia ancora i gradi da capitano, oppure che si sia semplicemente deciso di riferirsi al personaggio che l'ha interpretato con il grado a cui noi siamo stati abituati a vederla, perché obiettivamente lei è stata capitano per 7 stagioni, ammiraglio per 2 minuti sulla Nemesis, no?
Sì.
Di conseguenza è più facile ricondurre il personaggio al grado di capitano. Ciò non toglie che abbiano utilizzato il titolo soltanto per identificare un personaggio nella cultura di Star Trek, e che quindi il tutto possa essere ambientato anche nel posto della Nemesi, e che lei abbia grado ammiraglio e magari sia su una nave d'addestramento dove comanda il ponte per i cadetti. Sì, possono anche non aver visto Nemesi, d'accordo, questa è un'opzione plausibile, però diciamo che queste possono essere le varie opzioni.
Ma tu dove ti piacerebbe che fosse collocata Oscuro questa serie?
Non lo so, probabilmente nel post Nemesi.
Tu, Max?
Ammiragliato in avanti, quindi dopo Nemesi, e quindi sappiamo che è diventata ammiraglio, ma per qualche motivo la definiamo capitano perché, come ha detto Chiara, è automaticamente più facile per il nostro pubblico da fan identificarla come capitano. In fin dei conti, quando guardavamo Star Trek Picard, sì, era l'ammiraglio Picard, va bene, ma era il capitano Picard.
Alla fine tutti questi personaggi storici, che siano il Picard di turno, la Janeway di turno, il Kirk di turno, saranno sempre i nostri capitani.
Esatto.
Noi li vedremo sempre come i nostri capitani, quindi ok, hanno fatto il passo per l'ammiragliato, ma è una cosa accessoria, è così sottovalutato. Cioè,
l'unica serie dove il capitano continua a mancare è sempre Discovery, quindi sì. Aspettiamo che qualcuno...
Esatto.
Vediamo anche ai nostri spettatori dove vorrebbe vedere che fosse collocata questa Star Trek Prodigy, in cui poi rivedremo anche la nostra Catherine Janeway. Personalmente io sarei più curioso di vederla post-endgame, perché penso che quel finale abbia lasciato troppe cose aperte. E secondo me qualche spiegazione in più non sarebbe male. Cioè,
attento
me...
a ciò che chiedi, perché potresti seriamente pentirti di questo tuo desiderio, sappilo.
Però sono un po' curioso, perché onestamente, cioè, a me, devo dire la verità, l'ultima stagione di Voyager mi era piaciuta. Però mi era piaciuta più la prima parte che la seconda parte dell'episodio, diciamo, di Endgame. E quindi in realtà, se dovessero dare un po', argomentare un po' più qualcosa su quel finale, non mi dispiacerebbe, insomma. D'altronde poi la vediamo catapultata in Nemesis, giusto quei due minuti, cioè.
Ma guarda, allora, effettivamente la fine dei giochi, Endgame, ha deluso molto anche me. Detto ciò, io preferisco tenermi Endgame e vedere un po' Nemesis, perché potrebbero rovinarmi, cioè, io non... il post-endgame potrebbe rovinarmi tutta una serie di cose che preferirei non mi venissero rovinate. Va bene,
perché tu sei abituata ai libri.
No, ma indipendentemente dall'essere abituata ai libri, che tanto Janeway l'ultima volta che ho parlato di un libro ci è rimasta seca, quindi fidati che forse... non proprio, non è che sia una fine che vorrei farle vedere, però potresti avere risposte che non volevi avere.
William Paghini ci chiede: si sa come sarà la grafica di Prodigy? Non credo, non so, Max, tu...
No, abbiamo solo il titolo e basta, non abbiamo altro. È in CGI, dello stile di Trollhunters, per capirci.
Quindi secondo me si avvicina più allo stile dello Short Tracks di Burnham, forse.
Sì, potrebbe.
Trollhunters,
fra l'altro, i due autori, fratelli Hagelmann, vengono da quell'ambiente, per cui è facile che richiamino lo stesso stile.
Vabbè, da una parte non mi dispiace che abbia un taglio diverso da Lower Decks, anche per dargli una sua identità. Mettiamola...
Sì, ma hanno comunque dichiarato che avrà un taglio diverso, estetico perlomeno. Poi rimane una serie per bambini, l'hanno definita da 5 a 15 anni, quindi i contenuti saranno
quindi tua figlia Max gliela devi far vedere per forza.
Ci proverò assolutamente, ci proverò.
No,
assolutamente.
Ma guarda, ma travio io e i miei cugini, cioè io brotto, io finalmente ho una pletora di gente da traviare, sono contento, contenta.
Tra l'altro c'è da dire che hanno un range molto molto largo, perché accidenti, cioè 5-15, non... accidenti, passano 10 anni di differenza. Pensavo che fosse, io vi dirò la verità, sono poco informata riguardo questa nuova uscita, però pensavo avesse un target più piccolo. Invece devo dire che si sono tenuti larghi, bravi.
Sì, sono tenuti larghi. Bene. E fra l'altro i contenuti per un bambino di 5-6 anni sono molto diversi da
capito,
un bambino di 12-13-14-15.
Infatti ti dirò, sono curiosa di vedere cosa combinano, perché sì, dai.
Se me la fanno alla Clone Wars, la amo.
Comunque sostanzialmente, almeno io parlo per me, non so se parlo anche per altri, sia tra di noi quattro, sia per il pubblico, ma sicuramente William Paghini concorderà con me. Io sono bambina dentro, ho 3 anni, ho 5 anni, la vedo volentieri.
È giusto.
Poi c'è una domanda. Sì,
vai.
Prego.
Non so se parlo per tutti, ma io quando mi approccerò lì avrò 5 anni, sarò tanto felice. Da bambina sarò.
No, io apprezzo una cosa, l'hanno sottolineato nel panel di ieri sera ed è assolutamente vero. Forse il capitano che ha fatto più fatica ad essere accettato nell'ambito dell'economia del franchise Star Trek è stato proprio il capitano Janeway, in quanto primo capitano donna, obbligata a rivestire un ruolo molto duro, molto severo, doveva riportare a casa la sua famiglia, fondamentalmente la sua nave che aveva a bordo 2 equipaggi divisi, quindi è stato forse il capitano che non in un contesto di guerra ha affrontato una delle sfide più grandi in Star Trek ed è diventato un simbolo, ovviamente un simbolo per tante donne forti, quindi proporre questo simbolo a una fascia di età così ridotta, quindi in un periodo della propria vita molto formativo, per di più a delle giovani ragazze, in un periodo di crescita, di formazione, è un bell'obiettivo, è un obiettivo che nobilita il franchise di Star Trek, secondo me.
Ma io non mi stancherò mai di dire che Janeway, adesso togliamo Picard un attimo, facciamo finta che non esista, Janeway è in assoluto il mio capitano preferito, cioè è il mio capitano, punto.
Ok, togliamo Picard perché adesso è un androide, quindi...
Ognuno nel suo cuore comunque porta dentro il suo capitano.
No, assolutamente.
Volevo,
allora, e questo è successo.
Un commento, perché altrimenti poi lo perdo con le flash. E infatti credo di averlo perso. Vediamo se lo recupero. Eccolo qua. Davide Caldarelli ci dice: io sono contento del ritorno di Genovi, anche se sono convinto che non avremo la stessa voce in italiano. In effetti, Max, contraddicimi se sbaglio, la Nobili credo abbia smesso di doppiare.
Daniela Nobili ha dichiarato di aver interrotto la propria attività, di essere andata in pensione a 77 anni, quindi tutto sommato può permettersi la pensione se lo desidera. Rifaranno un cast vocale per il doppiaggio eventualmente,
oppure se la pagano bene magari ritorna.
Beh, però adesso magari la voce può non essere più adatta, è vero che la voce invecchia poco, però può anche non essere più adatta.
Ti dico, l'ho vista da Alessio Cigliano nella sua trasmissione radio, che l'aveva intervistata tipo un anno, due anni fa, e comunque la voce è rimasta praticamente la stessa di Genova, cioè, proprio chiudi gli occhi e vedi lei.
Speriamo che torni lei, speriamo davvero.
Però bisogna anche sempre vedere la collocazione temporale, perché mettiamo che dovessero fare una serie dove lei si è appena diplomata come capitano,
è arrivata
sulla USS Voyager, anche lì c'è da fare questi conti.
Però tieni conto che a me risulta, adesso non vorrei prendermi una batosta colossale, devo rivedermi un paio di cose, ma mi risulta che Voyager sia il suo primo comando.
Era ufficiale scientifico e poi primo ufficiale sotto il capitano Paris, cioè il Paris, papà di Tom.
Sì.
Quindi sì, potrebbe essere il suo primo comando.
Quindi io non sono tanto sicura che con la sua promozione, cioè che dalla sua promozione capitano a Voyager passi tutto il suo tempo da permettere l'inserimento di Lower Prodigy.
Sì, hai completamente ragione, non è come Picard con la Stargazer.
Esatto, mentre Picard hai già modo di spaziare, io non vorrei tarparti le ali, Vittorio, Jared, mi dispiace tanto, però...
Il tuo discorso mi torna. Rita Coruzzi, salutiamo.
Infatti ho fatto un saluto personale.
Poi volevo leggere anche un commento, sempre in merito a questo argomento, di Davide Piscillo, che diceva: nel primo film, cioè The Motion Picture, l'ammiraglio Kirk, quando assume il comando dell'Enterprise, viene poi temporaneamente retrocesso a capitano. Sì. E poi dopo viene anche letteralmente retrocesso davvero nei film successivi. Quindi anche questa cosa non possiamo anche dire, magari post-Nemesis, magari la fanno tornare capitano.
Mai dire mai.
Infinite possibilità.
Infinite diversità in infinite combinazioni. Scusatemi, citazione sbagliata.
Molti tra i commenti si sentono eterni bambini, William Paghini, Riccardo Frascà. Alcuni dicono che proveranno a vedere la serie con la figlia, come il nostro Davide Cuscillo.
Poi decidiamo.
O voglio sentire anche come è andata la cosa, vedere se siete riusciti ad appassionarne a Star Trek. Assunta Viviani dice: il mio amato capitano è Kirk, il mio amato capitano invece è Picard, anche se adesso è un androide.
Diciamo che il mio cuore è sempre stato diviso tra Picard, che comunque per me è venuto dopo perché ho visto The Next Generation dopo, e Janeway, che è il primo capitano che ho visto e che quindi avrà sempre un posto d'onore nel mio cuore, sempre.
Ma guarda, in realtà io con Genova ho un rapporto molto particolare, cioè ho iniziato ad amarla progressivamente stagione dopo stagione. Al contrario invece che so del Capitano Archer, che non mi è mai entrato nel cuore, pur essendo stata la mia prima serie Enterprise, che lo dico sempre, però il Capitano Archer ho sempre fatto fatica, che so, ad apprezzarlo come capitano, perché quando doveva prendere un ordine chiedeva a T'Pol e poi faceva esattamente il contrario, cioè che cosa lo chiede a fare a questo punto? Quindi sta cosa è andata avanti per 4 stagioni, quindi non lo so, con Archer avevo un po' questa difficoltà. Invece Genova, devo dire che piano piano, stagione dopo stagione, ho iniziato a conquistare.
Nel frattempo do un aggiornamento, e l'aggiornamento è sulla carriera del capitano Janeway. Il suo primo comando è la Voyager, e non solo, il suo primo incarico era quello di andare a recuperare la navetta Maquis di Chakotay. Quindi abbiamo visto gli esordi del capitano Janeway in Voyager.
E quindi abbiamo appena tarpato le ali a Jared. Già, sei in centauria, aspetta.
È diventato muto.
Eccoti.
Sì. Eccomi.
Eccolo qua.
No, dicevo, già mi tornava, in effetti era la Picard, quella aveva avuto già un comando sulla Stargate. Sì, sì. No, che mi ricordo che poi dalle serie, diciamo, quelle degli anni 90, o comunque dal periodo TNG in poi, i capitani erano sempre un po' più anziani rispetto a prima, no? Quando c'era sempre il capitano Kirk, che se non erro, sì, doveva avere tipo circa 35 anni.
Ed era il capitano più giovane della flotta all'epoca.
Sì, sì. Quindi la media lì quanto la potevi calcolare? Boh, 40 anni ai tempi di Kirk.
Dipende da quanto facevano carriera velocemente, perché Kirk, scusami, Riker voleva diventare capitano entro i 40 e poi, vabbè, lui si è perso nei meandri dell'essere primo ufficiale dell'Enterprise, tanti saluti.
Vabbè, tre gli avevano offerti i comandi, era lui.
Sì, sì, no, quello sì. Noi vediamo poi un Picard capitano sui 55 anni, 50-55 anni. E forse Janeway era più giovane a essere diventata capitano. Non lo so, qualcuno mi corregga, perché sicuramente
A questo punto sfruttiamo i potenti mezzi di internet e andiamo a prendere la scheda biografica del capitano.
Perché se
Janeway
è nata nel 2332, vuol dire che avrà avuto 35-40 anni.
32 e 71. Nel 71 ha preso il comando.
38 anni.
Quindi non è il più giovane. Kirk rimane lì. Il giovane Kirk che ama tutte le aliene, ci dice Alessio Martin. No,
anche le umane. Anche i Mauro... tribuni, penso. Cioè, proprio...
Mauro Vallanti ci dice: purtroppo l'età giusta per essere un appassionato a Kirk, ma il carisma e la cultura di Picard sono imbattibili. Ma che vuol dire purtroppo? Cioè, è un bene. Se... Anche Max è un fedele.
Ma io sono affezionato a Pike adesso, quello di Anson sono giovanissimo.
Salutiamo anche Tino Barletta. Ciao Tino.
Salve.
Giano è il mio capitano preferito, ci dice Rita Coruzzi. Davide Caldarelli ci dice: comunque, tornando sul target che avete detto prima, se il riferimento è da 0 a 15 non si prospetta nulla di buono. Secondo me è stato più un commento generico, anche perché la stessa Nickelodeon ha più canali divisi appunto per fasce di età. Bisogna capire bene su che canale del gruppo va. Secondo me, poi se più ti lascio la parola, secondo me alla fine è per famiglie, cioè è quella serie che deve vedere il padre e la figlia, i figli, cioè io la vedo un po' come i film Disney, dai, cioè non sono proprio per bambini, ma un po' per tutta la famiglia, almeno io la vedo un po' così. Vai Sofia.
No, più che altro il fatto è questo, che conoscendo comunque prodotti Nickelodeon, sia quelli un pochino più recenti che quelli un po' più vecchiotti, mi viene da pensare forse più magari ad una cosa come potrebbe essere uno SpongeBob, che comunque per certe cose è molto per bambini piccoli, cioè è molto per bambini di età, diciamo, piccola, mettiamola così, perché comunque è colorato, c'ha dell'umorismo molto spicciolo, umorismo, come si dice, slapstick, quindi basato magari appunto sull'umorismo fisico, il personaggio cade, si fa male, così, e poi anche delle parti, diciamo, un pochino più particolari che fin dalle prime stagioni erano apprezzabili anche da ragazzini un pochino più grandi. Quindi, perché effettivamente un po' il marchio di Nickelodeon è quello, cioè se non mi sbaglio Nickelodeon proprio un target precisissimo non ce l'ha, cioè gioca più sulla vasta gamma, quindi staremo a vedere, come si è detto fin da prima, staremo un attimino a vedere, vediamo che cosa ci tirano fuori. Dai, io comunque sono fiduciosa, dai, gli voglio dare una possibilità.
Beh, aggiungiamo un dettaglio, la serie verterà su un gruppo di ragazzini che trovano una nave abbandonata e la fanno propria e la utilizzano per andare in cerca di avventure e di riscatto personale rispetto alla loro travagliata esistenza, anche se pur breve. In questo contesto inseriamo il capitano Janeway, che come farà ad assistere questi piccoli vagabondi in cerca di avventura? Se la ritroveranno sulla nave? Sarà in comunicazione subspaziale? Sarà un ologramma presente sulla nave? Oppure verranno riportati in seno alla flotta e affidati a una sorta di scuola elementare della flotta? Tutto questo rimane una grande incognita al momento, non abbiamo indicazioni, non ne hanno assolutamente fornite.
Ma io sicuramente sono curioso, cioè, non dico che la guarderò sicuramente, ma la curiosità c'è, cioè, magari non so se la guarderò per intero, ma già la curiosità che c'è una Janeway ti incuriosisce se un prodotto di questo tipo, perché ti trovi fuori target, però dici, però c'è Genoa e quindi quasi quasi provo a vederla. E secondo me lo scopo è proprio quello, cioè è di riuscire ad avvicinare padre e figlio e fargli vedere, insomma, padre e figlio, insomma, tutta la famiglia, a vedere questo prodotto, che di per sé è anche un'operazione molto nobile, ecco, mettiamola così. Comunque, arrivando ai capitoli finali di questo argomento con Genova, allora, voi siete allora favorevoli, sì o no, a vedere, insomma, a fare tornare Genova in questa serie, o avreste sperato di vederla magari in qualche altra serie tipo Star Trek Picard? Personalmente, io non sono dispiaciuto da Prodigy, ma se fossi andata su Picard avrei fatto i salti su quel letto. Questa almeno è la mia opinione. Max?
Guarda, io per quanto riguarda Janeway ho tre desideri. Il primo, mi piacerebbe, l'abbiamo accennato prima, vedere un episodio in più di Star Trek Voyager con tutto ciò che succede dopo l'arrivo. La seconda parte di Endgame è stata piuttosto affrettata. Riconosco quanto stavi accennando anche tu prima, Jared. È stata quanto mai affrettata. Ci voleva quel qualcosa in più, ci voleva il momento appagante che è venuto a mancare. Quindi vorrei vederla lì. Poi vorrei vederla in Prodigy, perché sono curioso di vedere che cosa si inventeranno, ovviamente. E poi, perché non potrebbe tornare in carne ed ossa in Picard? Cioè, io sarei più che contento. Quindi mettetela dove volete, ma fatela tornare.
Oscuro?
Io continuo a dire che certi desideri non dovrebbero essere espressi, perché poi dopo potrebbero cacciarci nei guai e potremmo non essere tanto soddisfatti. Detto ciò, per me, allora, basta che... Io chiedo una cosa, a proposito di desideri che non dovrebbero essere espressi, che lo costruiscano, la facciano evolvere in maniera coerente con quello che era il personaggio che abbiamo visto in Voyager, che per me era coerente nella sua evoluzione in Voyager, era coerente. Basta che sia coerente al suo personaggio. Poi vederla in Star Trek Prodigy, Star Trek Picard, in un post-endgame che rimette in sesto le cose. A me basta che il suo personaggio sia ben scritto e che abbia logicità. Poi io per me avrei un'altra serie TV con Janeway.
Una serie TV su Janeway.
Star Trek Janeway, tanto ci mettiamo i nomi dei capitani, quindi va bene, dai, su.
E adesso sono curioso, perché siccome Sofia non ha mai visto Voyager, sarei curioso anche della sua opinione in merito. Da esterna, cioè se tu vedesti questa serie da esterna pur non avendo visto Voyager, calcolando che si riferisce a un pubblico di bambini, non dovrebbe essere poi così difficoltoso da seguire, spero.
Ma adesso infatti ti dirò la verità, guarda, allora io Genue non la conosco, comunque la conosco, diciamo, tramite i testi, perché chiaramente sapete, cioè sappiamo tutti che ho scritto una tesi su Star Trek, quindi bene o male in Genue mi ci sono incappata, però diciamo che non conosco le sue gesta, non conosco la sua storia, non la conosco come personaggio così tanto bene. Quindi diciamo che più che vederla in Picard, sarei effettivamente, cioè sono più curiosa di vederla appunto nella serie Prodigy, perché comunque, visto che comunque si fa riferimento soprattutto ad un target, diciamo, piccolino, a un target che si presume non si sia mai effettivamente avvicinato così tanto a Star Trek, diciamo che dovrebbero un pochino reintrodurla, quindi dovrebbero dare delle informazioni di base che magari in più, che magari in uno Star Trek Picard non danno, non per cattiveria, ma perché semplicemente appunto il target di Picard è comunque un pubblico già affermato. Quindi, ti dico, potrebbe, cioè Prodigy potrebbe essere effettivamente la volta buona in cui conosco Janeway, quindi perché no? Cioè, appunto, come diceva giustamente Primo Oscuro, basta che sia coerente. Io non so quanto potrò rilevare la coerenza, perché, ripeto, non la conosco, però se riescono a tirarla fuori in modo interessante, non vedo perché no.
Quindi... Volevo rispondere a Rosa Pino Cella Montagna, che ci dice, ma ora non è più Capitano Ammiraglio, l'avevamo affrontato qualche minuto fa, facciamo un sunto Oscuro di questa cosa, Capitano Ammiraglio.
Sì, allora, come stavo dicendo prima, il problema è che i capitani che noi vediamo nelle serie TV, noi li vediamo come capitani magari per 7 stagioni, quindi per noi saranno sempre i nostri capitani, anche se vengono promossi al rango di commodoro, di ammiraglio, comunque nel nostro cuore e nel diciamo nei ricordi sì. di qualsiasi fan sono il capitano Janeway, il capitano Kirk, il capitano Picard, non l'ammiraglio Picard, l'ammiraglio Janeway. Poi il problema qual è? Ci sono due opzioni, diverse
sì,
opzioni.
Sì, però ripetiamo una sì, cosa. Il che problema è esattamente quello. Nell'articolo Rosa Pino veniva menzionata Kate Mulgrave come capitano Janeway e non come ammiraglio, per questo è nato tutto questa
sì,
cosa.
Sì, però probabilmente lì soltanto un semplice richiamo anche ai fan di più vecchia data, perché io per prima penso al capitano Janeway e non all'ammiraglio Janeway, perché è un bias che io ho, come immagino molti di noi, tutti noi.
Tutti capitani per noi, i personaggi esatto, principali. Sì.
Anche Sulu è diventato capitano. Se
anche Sulu, però lì già fai più fatica. Lì già fai più fatica a dire il capitano Sulu.
Però sì, facevano la sua serie. Sulu non è il nostro capitano come può essere Kirk. Perché noi siamo cresciuti con Kirk, non con Sulu.
Giusto.
E adesso avevo letto anche un commento di Aizen Frank che ci dice: ragazzi, sono online i primi minuti della nuova stagione di Discovery. Avevamo anche condiviso ieri quel video, infatti ne parliamo proprio subito adesso, infatti lascio la parola alla nostra Sofia e passiamo da Janeway e Prodigy e Voyager a Star Trek Discovery.
Prego, oh, finalmente una buona notizia, l'altra volta mi avete fatto parlare di polemiche, oggi parliamo di cose più belle. Cos'è successo? Che allora, partiamo dall'inizio. Il panel dello Star Trek Universe al Comic Con virtuale, come ha detto giustamente anche Primo Oscuro, di New York ha regalato ai fan di Star Trek Discovery una grandissima ed esplosiva anteprima del primo episodio della terza stagione. Che gioia, che gaudio! Le immagini che hanno mostrato mostrano il momento in cui Michael Burnham, interpretata dalla nostra bellissima Shonequa Martin Green, in tenuta da Angelo Rosso, arriva nel futuro entrando letteralmente in collisione con la navetta di Book, interpretato da David Ayala. Mi sembra Ayala. Che si pronuncia Ayala, perdono, scusa, le pronunce ci casco sempre male. In aggiunta, come se questo non fosse già abbastanza per incalzare la gioia mia e di voi altri, fan di Star Trek Discovery, in coda all'ultimo episodio di Star Trek Lower Decks è stato trasmesso un nuovo trailer di Discovery, in cui possiamo chiaramente vedere Michael, la nostra amatissima, con indosso la divisa della sezione di comando della nave. Tuttavia, però, non porta i gradi da capitano, visto che anche prima si era accennato sul discorso capitano, non capitano, ammiraglio, non ammiraglio. Quindi, che dire, cioè, ragazzi, ci stanno montando, cioè, io non vedo l'ora. A me mi buttano queste cose, io abbocco e vado in hype. C'è poco da fare, quindi oggi la Sofia fa ridere i Borg.
Allora, però spieghiamo un attimo la vicenda del capitano non capitano, perché Max ricorderà bene una vecchia intervista o qualcosa era fuoriuscita a Wilson Cruz, dove aveva lasciato trapelare delle cose. Vai Max, magari facciamo un sunto della cosa.
Allora, siamo al solito discorso. Chi è il capitano sulla Discovery? Ogni anno abbiamo un capitano nuovo. Chi sarà il capitano del terzo anno? Sappiamo, da varie interviste, sia a Wilson Cruz ma anche a Doug Jones, che inizia Doug Jones con Saru. Saru è al comando della Discovery. Poi si è innescata la solita diatriba. Ma sarà Saru o sarà Michael Burnham? Anche in questo caso gli attori dicono siamo tutti bravi uguali come personaggio per poter ascendere alla poltrona del capitano. Ma se, non si sa, non ci dicono chi sarà alla fine della stagione tra i due o nel caso una terza persona, questo non lo possiamo sapere, chi andrà a sedersi lì. Io penso che iniziamo con Saru, ma finiamo col gatto, Rouge, il gatto di Book, del personaggio di Book.
Il mitico gatto.
Questo enorme gattone peloso che Jonathan Frakes ha definito come l'attore meno piacevole da avere sul set, una cosa del genere, l'ha proprio definito il peggiore sul set, quindi però non lo sappiamo, non lo possiamo sapere, è inutile che ci allambichiamo la testa perché tanto lo scopriremo forse durante la terza stagione. Dai, però diciamocelo, Saru può fare il capitano, dai, tu basta,
penso si morisse.
No, ho sentito una cosa.
No, io piango.
Scusate, sarebbe... sono io che certe volte mi diverto a fare queste
come vite, grado non era... teoria, come grado in teoria Burnham in quel caso dovrebbe essere cascato per forza, se dovessimo dire. Comunque parliamo
un po'. Ma no, ma figurati queste... Sofia, era sono io che mi diverto a fare scherzi in diretta.
No, ma dai, non possono eliminare Saru, è un personaggio troppo iconico per quanto riguarda Discovery, come non possono eliminare Michael perché la serie è incentrata su di lei, quindi esatto. Anche un'analisi banalmente logica della situazione direi, porta a pensare che alla fine sarà Michael il capitano della Discovery, se non nella terza, nella quarta o nella quinta stagione, dai.
Ma quella poltrona porta più sfortuna della cattedra di difesa contro le arti oscure a Hogwarts, te ne rendi conto, vero?
O per rimanere in tema delle magliette rosse sull'Enterprise originale, perché ricordiamo.
Giusto per rimanere in tema.
Vabbè, togliamo la poltrona dal ponte di comando, si sta tutti in piedi amorevolmente, tra l'altro è un ponte enorme quello, quindi c'è spazio anche per fare un po' di stretching, un po' di footing, jogging, un po' di spinning. Ho finito le discipline con i Ming, ragazzi, aiutatemi.
Leggiamo anche questo commento di Dario che ci dice: questa continua mancanza del capitano Discovery a me piace, permette alla serie di avere sempre un taglio diverso. In effetti oramai ci siamo abituati ad un capitano non permanente, ecco, ad interim, mettiamola così.
Ma infatti sarebbe stranissimo, cioè almeno a me farebbe troppo strano se il capitano durasse troppo a lungo.
Sì, ma infatti hai ragione, partirebbe il conto alla rovescia, no? Beh, quanto dura?
Alle ultime puntate ci mettiamo tutti con gli orologi e dobbiamo aspettare la morte imminente.
O la morte, o... boh, magari sparisce. Devono andarlo a recuperare poi nella quarta stagione, chi lo sa.
Ma ci pensate che in Discovery ci sono stati più di un capitano? Mi sembra anche Katrina,
sì,
Cornwell.
Katrina Cornwell prende il comando.
La Giorgio. Ma non quella della... cioè quella
no,
dell'intero.
La Giorgio dello specchio.
Ma la Giorgio.
Quindi ci sono stati un sacco di capitani. Nella seconda stagione abbiamo avuto Pike. Poi, quindi...
la stagione con i capitani a perdere.
Ma commentiamo un po' questi due video, dai, la telecamera non mi va più a fuoco, vediamo se mi torna a fuoco, eccoci. Allora, del trailer possiamo dire ben poco, perché alla fine sono sempre le solite immagini che
girano. È stato un po' un mashup, mettiamola così, questo ultimo
tempo. Invece dei primi minuti della stagione, dell'episodio, è lì qualcosa da dire, invece c'è. Vorrei mostrarvi il video, ma temo il copyright in maniera assurda. Vediamo forse se riesco a farmi un frame sulla parte del video o qualcosa del genere. Comunque parliamo anche un po' del fatto delle astronavi, del design delle astronavi, che è completamente diverso dall'esterno. Dall'interno c'è una sorta di riciclo sulla nave di Booker, perché è palesemente la plancia della Discovery riarredata nuovamente. Oramai è un continuo, è successo anche con l'ultimo episodio di Picard, dove praticamente Riker sta nella plancia della Discovery, l'hanno riarredata.
E quello hanno, quindi...
Però ti dico la verità, non mi piace questa cosa del riarredare continuamente. Costruisci un set.
Ma non è che costa poco costruire un set.
Ma allora è un green screen, cioè se lo devi far vedere una scena, il green screen inventa qualcosa. The Expanse lo fa tanto bene, per dire. Comunque, io sono rimasto affascinato dal design delle astronavi, che è molto diverso da ciò che avevamo visto fino ad ora. Addirittura non lo sembrava uscita da Interstellar, cioè, e onestamente è quello che speravo di vedere in un futuro, cioè speravo di vedere qualcosa di completamente diverso, e completamente diverso anche allo stesso Star Trek Picard, perché per esempio quei comandi, che Max prima aveva usato un nome per quei comandi,
sì, hanno questa strana reazione,
comandi tattili, sono comandi
tattili ma comunque crescono sotto la tua mano, non sono lisci,
evidentemente sono simili organici, quindi quando avvertono la mano che si avvicina al comando crescono. Non lo so, sto ipotizzando.
Mi ha un po' ricordato che a un certo punto, ora non vorrei sbagliarmi, ma in un altro film, in uno dei film di Wolverine, a un certo punto arriva uno che ha un tipo una sottospecie di console simile. non me lo ricordo, però l'ho già visto, cioè, quando, infatti, guarda, quando ho visto tutte quelle cose salire mi sono emozionata.
In questo momento mi prendi dalla sprovvista, perché non me lo ricordo, cioè, pur avendoli visti tutti non me lo ricordo, ci rifletto, mentre voi parlate ci rifletto.
No, ma probabilmente, ma ci sta che mi
sta
sbagli,
cercando le immagini appropriate, e ovviamente è una grande sfida da parte, opla, vediamo qualche cosa, è una grande sfida da parte dei designer, quella di inventarsi una tecnologia che superi tutte le tecnologie finora proposte, anche nei futuri alternativi che abbiamo visto nei vari momenti di Star Trek. Qui siamo oltre tutti i futuri alternativi mostrati finora, per cui devono per forza essere molto coraggiosi e diversi da quello che hanno finora proposto.
Qui vediamo palesemente la Legacy Discovery, cioè quello proprio là. Cioè, questa è proprio la redata, però non so quanto posso farvi vedere perché sta veramente con il copre.
Ecco, fra l'altro abbiamo anche un bel sottotitolo subito.
Vai, meglio così.
Ecco, qui abbiamo Book. Ma la cosa bella da dire è che in realtà durante questo inseguimento vanno a intercettare l'arrivo dell'Angelo Rosso, di Michael con la tuta d'Angelo Rosso, dal passato. E avviene questo scontro fisico tra la navetta di Book e Michael, per cui possiamo dire che è colpa di Book se Michael precipita.
Sì.
Sì.
Colpo di fulmine.
Beh, in effetti poi ci sarà anche quello.
Letteralmente, infatti.
A quanto pare, perché c'è una scena.
Le scene del trailer si possono comunque dire, ragazzi.
Ecco, volevo approfittare del fatto che hai mostrato le scene per dire che a me è una cosa che mi ha mandato veramente in estasi, che mi era mancata tanto da quando era finita Discovery e tutto. Come sapete, io amo i colori di Discovery. E rivederlo un'altra volta, rivedere ancora quel bagno nel blu, poi vedere il rosso fuori in contrasto, mi ha mandato in estasi. C'è qualcosa nei colori di Discovery che li trovo veramente bellissimi, quindi l'aspetto anche tanto per questo, perché sono curiosa di vedere come riusciranno, diciamo, a matcharli anche in questa stagione. Questi sono piccoli tecnicismi, però, cioè, ecco, vedete, io vedo queste cose e mi emoziono, perché vedo il blu, il nero e il rosso, non sono normale, però ecco, sì. Wow.
Ecco, questa cosa dei video fatti in questo modo non mi ha convinto tantissimo, secondo me, messa così che... Però magari è una tecnologia futuristica, noi non siamo ancora pronti per queste cose.
Appunto!
Beh, per essere una altissima definizione da 32esimo secolo è un po' approssimativa, in effetti, però chissà che cosa nasconde, magari è un'interpolazione di dati su schermo multitronico, va a sapere.
Positrone 76 ci fa una bella domanda, ci dice: la sigla sarà la stessa?
E chi lo sa?
No.
Il titolo allora, il titolo no.
Allora, secondo me cambiano le immagini. Perché comunque, bene o male, le stagioni di Discovery hanno usato sempre lo stesso tema, più cambiano le immagini che ti spoilerano anche qualcosa. In realtà questo si vede anche in Picard, se vogliamo dirla tu. Però adesso hanno cambiato anche il font di Discovery.
Hanno cambiato
se la ridisegnano non sarebbe male.
Guarda, io sono profondamente legato alle sigle classiche di un tempo, l'astronave che passa avanti e indietro su una bella musica epica, il titolo e alla fine l'astronave che va in curvatura. Vorrei tanto che riproponessero uno stilema di questo genere, perché devo ammettere che le sigle realizzate alla Discovery finora e Picard non mi sono piaciute tantissimo. Poi, per carità, va bene tutto, però... una bella astronave che passa, che entra in una nebulosa, passa sotto un anello solare, goccia in un asteroide di ghiaccio, sarebbe tutto molto bello.
Riferimenti puramente casuali?
Vabbè, a due, a tre cose, sì.
Vabbè, anch'io non vi nego che in realtà le sigle passate, a livello proprio visivo, secondo me erano migliori. Però la sigla di Discovery a livello di musica, sotto sotto poi mi ci sono affezionato esattamente come tutte le altre. Inizialmente avevo fatto molta fatica, però ogni volta faccio fatica, cioè cioè anche, anche Picard, cioè, quindi a forza di ascoltarle poi mi mandalo.
Vi faccio una domanda, iniziamo con Chiara e poi facciamo il giro. Le sigle di un tempo e le sigle attuali, le sigle di un tempo le ricordate? Cioè le riuscireste a fischiettare, a canticchiare, a riproporre nella vostra memoria, e le sigle attuali riuscireste?
Allora, io più che altro per i vostri timpani, le vostra sanità sia acustica che mentale, non le canticchio, perché sono stanata.
No, va bene, va bene.
Però sì, allora, diciamo che fino a Voyager le riuscirei a canticchiare tutte. E riflettendoci anche Star Trek, anche quella di Star Trek Picard. Quella di Enterprise, quella di Discovery no.
Ok. Sofia?
Oddio, allora io ho visto meno rispetto a voi, quindi sì, ho meno materiale da memorizzare, però diciamo che forse l'unica tra tutte quelle che ho visto, mettendoci anche nel mezzo ingiustamente forse, perché non l'ho ancora finita, TNG, forse l'unica che non riuscirei a riprodurre fischiettando, canticchiando, sarebbe quella di Picard. Perché è quella che, nonostante sia molto bella, cioè nonostante non sia affatto male come sigla, però è quella che è un po' più sviolinata, quindi mi risulta un po' più difficile. Quella invece di Enterprise la metto nella top di quelle che riuscirei a cantare, anche perché l'ho anche inserita come citazione iniziale della tesi, e se no, se non l'avessi saputa ricanticchiare, non l'avrei mai messa. Comunque sì, forse l'unica sarebbe quella di Picard.
Jared?
Io dipende, cioè, allora, classica TNG di Space Nine, Voyager, Discovery, sì, Picard e Lower Decks no, perché non me le ricordo poco, anche se quella di Lower Decks secondo me a livello visivo era anche molto carina, però la musica in questo momento non me la ricordo, sarò onesto. Però sì, le passate secondo me erano molto, cioè erano più belle, ma erano anche più lunghe. E forse per i tempi televisivi attuali forse non sono tanto convenevoli, cioè delle sigle che si da un minuto e mezzo. Oggi si tende tutto a comprimere nei 30-40 secondi più o meno.
Ma anche meno. Io vedo in serie TV che hanno 5 secondi di sigla e la
sì, la scritta e finisce lì.
Vabbè, io io rispondo citando Mauro Vallanti, la generazione mia, di Max e di William Paghini, è cresciuta imparando le sigle, ed è vero, motivo per cui io arrivo fino a Enterprise, inizio a memorizzare Lower Decks, ma Discovery e Picard non le riesco a memorizzare, e quindi...
Te la canti quella di Discovery.
più che altro quella di Discovery di Picard, Discovery non me la ricordo. Detto, cioè, tristemente Picard, io me la ricordo perché è The Inner Light.
Sì,
sì, ma poi Picard nella serie te la farò sentire 25.000 volte.
Però diciamo che sicuramente nel cervello Picard in The Next Generation, poi dopo la sigla di Voyager, di Deep Space Nine, sono le tre che mi sono rimaste più impresse.
Sai che di film, proprio leggendo questo commento di Simone Trio, quella dei film Kelvin me la ricordo a memoria molto più di altri film di Star Trek. Quella fatta da Gioacchino secondo me è stata veramente bellissima, cioè,
quella dei film di Star Trek dire
tutto sui film della Kelvin, ma secondo me le musiche, ragazzi, tanto di cappello, almeno secondo me, poi non so tu Max,
no, concordo, le musiche sono fantastiche in tutte e tre i film, specialmente nel primo e nel terzo secondo me. Comunque... Chiara, stavi dicendo Sofia, Chiara?
No, no, prego.
Vai,
scusa.
Sofia, vai. Io finisco.
No, visto che si stava prima facendo diciamo una riflessione per quanto riguarda la lunghezza delle sigle, che adesso la sigla viene, diciamo, quasi, diciamo, bypassata o comunque viene fatta molto corta, è perché, diciamo, prima i programmi, come sappiamo tutti, andavano nella televisione in chiaro. Cioè, solitamente il momento prima della sigla poteva anche, diciamo, andare perso, perché tanto, cioè, vi prendo ad esempio un episodio della serie classica. C'era un momento pre-sigla, poi c'era la sigla e poi cominciava l'episodio. Nonostante comunque il momento pre-sigla fosse comunque importante perché dava un po' il là a tutta l'azione, Poi, dopo la sigla, con il diario del capitano, Kirk ripeteva quello che era appena successo. Quindi diciamo che se tu ti perdevi la prima parte per via della pubblicità, oppure perché cambiavi, diciamo che sbagliavi canale, oppure ci arrivavi dopo a Star Trek, diciamo che la sigla ti serviva per acchiapparti, ok? E tanto poi le cose te le ridicevano dopo. Adesso, ovviamente, che visto che le serie adesso vanno soprattutto direttamente già sulle piattaforme di streaming, la sigla diventa un po' un ricordo dei bei vecchi tempi andati. Infatti ci sono, per esempio, delle serie, come mi viene in mente quelle le ultime di Ryan Murphy, dove la sigla è veramente molto molto corta, o addirittura nei pilot non c'è nemmeno, cosa che succede. Quindi...
Sai che dipende, perché se tu guardi The Politician o American Horror Story ha delle sigle lunghissime, cioè...
No, perché American Horror Story
era bella barba,
ma lo so, però, però secondo me dipende un po' anche se la serie va ancora in chiaro oppure no, e poi secondo me c'è anche un po' a che fare appunto questa cosa della, diciamo, della nostalgia, della sigla che comunque sì, è iconica e non è assolutamente una cosa negativa, come dire.
Oscuro, stavi dicendo, poi rispondiamo alla domanda di Stefano.
Che io trovo anche le musiche dei film spettacolari. Quelle, allora, le musiche del Craven Verso non me le ricordo, però fino a la Nemesi, vero che c'era Goldsmith, e quindi, ok, però io le trovo spettacolari, cioè io sono innamoratissima di quelle serie. E mi dispiace che non ci sia che con il passaggio sullo streaming e non sulle TV in chiaro si vada pian piano perdendosi, perché io sono bellissime.
Adesso rispondiamo alla domanda, ho sbagliato, rispondiamo alla domanda di Stefano, che ci dice, a proposito di sigle, trovate anche voi le sigle di Star Trek Picard, Travelers e The Expanse, si somigliano molto come stile sia musicale che visivo? La Travelers io non l'ho vista, credo di aver visto soltanto un paio di episodi, ma ho rimosso praticamente tutto. Però secondo me The Expanse è una sigla bellissima, cioè a livello visivo è qualcosa di spettacolare, e la vorrei una cosa così in Star Trek, anche se è molto dark quella sigla, però per me è bellissima. Se sono simili, non lo so, personalmente io non lo so, non ci trovo tanta similitudine, forse Travelers non me la ricordo. Voi ragazzi, Max?
Passo perché non mi ricordo le tre diverse sigle, quindi faccio fatica a dare un giudizio.
Io passo semplicemente perché Travelers e The Expanse ancora non le ho viste, quindi non ho la più pallida idea di cosa stia parlando.
The Expanse merita comunque, ve lo dico.
La vedrò.
The Expanse parte in un modo che magari non ti appassiona tanto, ma poi è tutto crescendo, almeno da quello che ho visto io. Ma torniamo in Star Trek. E Alessio Martin ci dice che Kelvin ha rimosso anche le musiche.
Quelle salvale, dai, su.
No, le musiche, secondo me la musica lì era veramente bella, secondo me. Poi uno può pensare. Per cui sapete anche del Kelvin Verso? Sì, io sì. Almeno il tema principale sì, poi se mi devo ricordare tutto. Per esempio mi ricordo la musica dell'attacco dei Borg. Ce l'ho ben impressa nella mente. Cioè, oppure Data Lore. Cioè, ma mi ricordo certe cose, oppure mi ricordo anche la musica di quell'episodio in cui Data si innamorava. Cioè, guarda, ce ne stanno venendo in mente tantissimo.
Vabbè, ma questo ha un senso, sono cose che sono entrate nella tua testa, nel tuo cuore, sono entrate nell'immaginario collettivo, e quindi vuol dire che sono musiche scritte bene, collegate certo, molto bene alle immagini che propongono. Non sempre così, non è una cosa scontata.
Beh, io no. la musichetta di Primo Contatto quando Worf entra...
Vabbè, è il tema Klingon per eccellenza, quello, con la Defiant, quando arriva.
Non quello, non no. Quando lui dice forse è un buon giorno per morire, quando il comandante Crusher, la dottoressa Crusher lo accompagna sul ponte di comando dell'Enterprise.
Io
quella, io ogni volta che la sento, mi si dipana l'immagine davanti e mi rivedo la scena.
Immagino che ognuno di noi abbia il suo momento particolare e musicale.
Giusto perché io non sono fissata con i Borg. No! No.
Io mi ricordo della serie classica le canzoni di Kirk quando lottava, cioè.
Oh.
Però, il duello, dai, il duello, chi non si ricorda la musica del duello?
Come te la fai a dimenticare? Cioè, sentita una volta, sentita per quella, sempre. Cioè.
Veramente si alzano tutti i peli delle braccia.
Proprio. Ma poi la cosa carina della serie classica è che tipo alcune musiche erano studiate apposta magari per sottolineare anche un momento comico. Mi ricordo che alla fine, quando gli episodi finivano ovviamente a taralli e vino, perché giustamente andava benissimo così, e c'era il momento in cui Spock e Bones si punzecchiavano, dopo che uno dei due aveva fatto la battutina tagliente, si sentiva sempre questi tipo due o tre flauti che suonavano a simulare com'è la risata. E infatti poi la telecamera spostava su Kirk con il sorrisino, come per far capire, visto, si è fatto la battuta. Cioè, è geniale come cosa. È geniale, non c'è poco da dire.
Riccardo Fascacci dice se la cantiamo una canzone.
No,
no, ci teniamo alle vostre orecchie.
Vabbè, io con questa voce nasale da
non vorremmo mandare qualcuno pronto soccorso. Avete pazienza.
No, però quella del duello, cioè, comunque qualcuno ci ricorda anche quella di Kirk contro il Gorn. No, sì. Però c'è una serie classica, sapeva il fatto suo, secondo me, la scelta musicale. Per me serie classica e TNG, sotto quel punto di vista, sono state avanti luce a tutte le altre serie, proprio a livello di musica. A volte ricordo, basta tu mi fai sentire la musica, io mi ricordo l'episodio, cioè è proprio una cosa che connetto. Invece che so, con Discovery, con Picard, ma anche con Voyager, faccio più fatica, anche con Space Nine, invece con TNG che sono veramente delle belle atmosfera, veramente fatte bene. Bellissima la musica di duello di Kirk, è anche divertente, sì. Poi questa l'hanno anche fatto delle parodie, di Futurama, che la utilizzano anche lì, sì. Non è la fanfara di Star Wars, ecco, mettiamola così, quella di Star Trek, quella è veramente iconica per qualsiasi persona al mondo. Penso la fanfara di Star Wars la conoscono anche i non fan di Star Wars.
Vabbè.
Però anche Star Trek sa... assolutamente il fatto suo. Molti scrivono di The Motion Picture.
Bello.
Se non sbaglio, è anche poi usano anche un tema che poi utilizzano
quello
Black
di
Generation.
TNG, poi sì.
E vabbè, dai, abbiamo parlato tanto di musica, riuscendo anche poi dal tema, e direi di tornare alle serie di Star Trek con qualche appunto un po' spoiler su Lower Decks. Quindi direi di lanciare uno spoiler alert e torniamo.
Ok.
Eccoci.
Prego, Scuro.
Ok, allora. Attenti, quindi qua siamo in pieno spoiler, perché chiaramente Lower Decks è stato distribuito solamente in America. Allora. Ieri sera si è parlato anche di Lower Decks, due giorni fa è andata in onda, ieri è andata in onda l'ultima puntata della prima stagione, e vediamo sia sul Comic Con sia più dopo in una puntata apposita di The Ready Room parlare della serie TV animata dedicata appunto agli ufficiali junior. Interessante vedere come McMahon, che è poi il creatore della serie TV, abbia parlato della prima e della seconda stagione, scusatemi, e abbia detto che la seconda stagione riprenderà esattamente dove la prima stagione si è conclusa, dicendo che ci sarà tanto altro Lower Decks in arrivo, con numerose storie e avventure da raccontare. Affermando che quanto sia meraviglioso far parte dell'universo di Star Trek, dicendo come sia necessario trattarla con attenzione e cautela, e rimarcando il concetto di voler realizzare un prodotto che sia divertente, sorprendente e con una certa qualità, motivo per cui stanno lavorando per realizzare qualcosa di speciale. Ora, sempre in vena di spoiler, nell'ultima puntata vediamo diciamo il trasferimento di un personaggio che viene promosso, vediamo la presenza di due tratta di altri due personaggi molto conosciuti all'interno del franchise, e l'ufficialità di una astronave, la Titan, quindi vediamo anche...
Vabbè, adesso devi dirlo che sono questi personaggi.
Abbiamo messo anche lo spoiler alert su.
Un attimo, fatemi elaborare la frase che è difficile. Quindi la USS Titan, che come vi ricorderete è comandata dal capitano Riker, affiancato dal consigliere di bordo e moglie Diana Troy, entrambi doppiati dagli attori originali, e vediamo come un personaggio di plancia, uno degli ufficiali di plancia, nella seconda stagione verrà sostituito. Inoltre si è parlato del fatto di cambiare un po' gli equilibri dei personaggi. Nella prima stagione generalmente si vedevano appaiare le coppie Boimler-Mariner da un lato nella storia e dall'altro Tandy e Rutherford, quindi c'è la possibilità che nella prossima stagione vi siano anche un po' di cambiamenti nelle avventure dei vari protagonisti, che possono cambiare le coppie che vivono quell'avventura. Qualcuno che mi sono persa qualcosa?
No, io vorrei fare un applauso a Chiara perché ha camminato sulle uova per tutta questa notizia cercando di non dare spoiler in maniera eccessiva. Va detto, l'applauso lo faccio partire. E va detto che è vero, noi non abbiamo potuto vedere in Italia Lower Decks, ma il panel di ieri sera ovviamente esiste e quindi chiunque può andarlo a vedere all'interno della pagina YouTube del Comic Con di New York Metaverse e trarne le proprie considerazioni e conseguenze. Lì ci sono un sacco di spoiler che Chiara ha giustamente solo appena accennato, ma c'è veramente tanta tanta roba e sicuramente sarà un lavoraccio per chi dovrà curare il doppiaggio di questa serie in italiano, quando finalmente si spera riusciranno a farlo, perché bisogna andare a recuperarne un po' di voci storiche. Quindi in bocca al lupo.
Pensa al nostro caro Marcello.
Infatti. No, il problema è, arriverà mai Lower Decks in Italia? Il problema è quello.
Per me doveva già uscire, cioè siamo a ottobre. Io spero a sto punto un post Discovery.
Doveva essere, cioè, è stato in America, in Lower Decks Discovery, in Italia e nel resto del mondo Discovery Lower Decks. Andrebbe bene, alla fine andrebbe bene.
Ma la mia paura è che poi quando arriverà in Italia non ci saranno più quelle notizie di carico che porteranno a mantenere l'hype per la serie, ed è quella un po' la sfiga della distribuzione così lontana. Cioè,
è ovvio che non ci sarà più il lancio promozionale della serie.
Tutto il traino di notizie.
Certo.
Però, ragazzi... Ci sarà, non so, ipotizziamo che vada su Netflix, Amazon Prime o qualunque altro emittente, si spera che se ne facciano carico loro. In fin dei conti diventerà un loro prodotto, per cui dovranno in qualche modo spingerlo.
Su Picard ci chiede Davide Piscillo, mai DVD di Picard in italiano? Bella domanda.
Bella domanda.
Per il momento non si sa niente, Davide. Io penso che il Covid abbia anche inciso un po' anche lì, non lo so. Boh. Però di solito con Discovery erano abbastanza puntuali. Cioè facevano un annuncio e poco dopo rilasciavano le date internazionali di tutti questi cofanetti. Cosa che non hanno fatto neanche con gli short tracks, se ci pensate. Perché hanno fatto la versione, diciamo, europea per l'Inghilterra, ma poi per il resto del mondo, cioè, finita lì. Cioè, infatti l'unico modo per recuperare legalmente la seconda stagione di Short Tracks sono con parecchio fanetto inglese, cioè, tristemente è così. Voglio sperare che il giorno prima di Star Trek Discovery, come è stato con la seconda stagione, magari rilasciano gli episodi su Netflix, ma non mi fiderei troppo. Cioè,
ma guarda, il mercato italiano è strano, italiano-europeo, perché poi si va a vedere. Alla fine sappiamo, ad esempio, tornando su Lower Decks, per dire che comunque in francese e in spagnolo è stata doppiata. Per cui potrebbero buttare lì anche un po' di italiano, tedesco e altre robine e fare il pacchetto internazionale, però se non lo vogliono fare avranno i loro motivi o i loro ritardi.
Ma al limite falle solo con i sottotitoli.
Sì, ma
alla peggio. Poi magari recuperi... Cioè, esempio, la serie Hollywood di Netflix è stata rilasciata prima in inglese con i sottotitoli e poi dopo un bel mese abbondante, se non mi ricordo male, hanno poi rilasciato il doppiaggio.
Che era peggio, causa Covid, per motivi
cioè,
di...
Sì, sì, COVID, dire, sì, sì. Alla peggio, meglio di niente.
Vabbè, certo.
Comunque, insomma, sono queste qua le serie di cui hanno parlato al Comic Con di New York, ripetiamole, Lower Decks, Prodigy e Star Trek Discovery. Su Star Trek Picard mi sembra ci fosse qualche aggiornamento sulle date di inizio lavorazione, ne abbiamo parlato
qualche diretta
fa. Sì. Vabbè, però su Prodigy intanto vediamo altri volti familiari, come ha detto prima la nostra oscuro, ovvero Riker e Diana Troi, oltre anche a esserci stato anche il cameo di Q.
In Lower Decks.
Sì, in Lower Decks, scusami, mi stavo perdendo. Lower
no,
Decks.
Ma se vanno anche in Prodigy va bene, cioè.
No, e quindi insomma diciamo stanno molto fidelizzando con lo zoccolo duro di Star Trek, diciamo sembra molto questa la manovra da parte di CBS, quella di cercare di portare dalla loro parte anche magari i fan di Star Trek non troppo diciamo convinti che sono dal quadro Discovery, come tu mi avevi detto prima. Beh, direi che con le notizie siamo pronti, quindi direi che, visto che siamo alla fine di questa diretta, Sofia, a te i social.
Sì, allora dunque, come al solito, rifacciamo un piccolo ripassone, a parte che li vedete tutti quanti qui sotto, ma li ripetiamo tutti insieme. Allora, innanzitutto c'è il canale di YouTube, Talking Tech, dove mi raccomando ragazzi, iscrivetevi e schiacciate la campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che facciamo uscire un video oppure che andiamo in diretta. Poi abbiamo la pagina Facebook, abbiamo il... anche lì mi raccomando ragazzi, potrete scusate sono un attimino stanca, potete seguire le dirette, mi raccomando mettete un bel mi piace alla pagina, mettete un bel mi piace anche a questo video e condividetelo perché promulgate il verbo di Star Trek e di Talking Trek. In più abbiamo Instagram, Talking-Trek, dove vengono pubblicate perennemente tante belle foto. Poi abbiamo Twitter, abbiamo il sito internet, importantissimo, dove tutti i giorni praticamente i miei amatissimi colleghi scrivono articoli su articoli, e, di news ovviamente, e ogni tanto tornano anche le recensioni. Poi abbiamo il canale Telegram, dove un po' di tempo fa facevamo i sondaggi, ma forse torneranno in auge, probabilmente con l'arrivo di Discovery, ma non si sa, staremo a vedere. Poi abbiamo LinkedIn e infine una piccola nuova aggiunta. Se ci volete supportare ulteriormente, vi potete anche abbonare sul nostro Patreon. Sono disponibili due tipi di abbonamento. Il primo è quello primo ufficiale, che viene 2 euro al mese e che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email. Poi abbiamo l'abbonamento capitano a 5 euro, che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Talking Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Vi ricordo, come al solito, che non è una forma di loop verso Star Trek, ma semplicemente una forma di supporto verso Talking Trek e quello che facciamo. Mi sembra di aver detto tutto, quindi lascio la parola a voi.
Aspetta. No, non vuole andare.
Aspetta.
Si va.
Vieni. No.
Niente,
vabbè, andiamo in playback. Andiamo in playback.
Attenzione.
Ah, è tornato. Okay. Vai.
Quindi, tornato forse.
Rifai tutto il discorso perché eri muto.
Esatto.
Vabbè, si va. Dai,
quindi direi che nella prossima nebulosa c'è la mia cena.
Vi ricordiamo che dalla prossima settimana finiranno le dirette news, perché finiranno le dirette news? Perché arriveranno e torneranno le dirette di commento agli episodi di Star Trek Discovery, in questo caso. E io personalmente non vedo l'ora. Sull'orario poi vi informeremo settimana prossima, quando ci avvicineremo un po' all'uscita della serie. Io personalmente, ragazzi, non vedo l'ora. ho veramente tanta fame di Star Trek Discovery. E come ci ha fatto notare prima il nostro William Paghini, diceva comunque a me sembra ieri che commentavamo insieme le puntate di Star Trek Picard. Incredibile come passa il tempo. Beh, era gennaio.
Passa.
ne è passato di tempo. E adesso ripartiamo con Discovery. Speriamo che magari... non lo so, non ci avevo entusiasmato moltissimo il finale, speriamo che magari accontenti un po' tutti, ma si sa, ognuno poi il suo parere è sempre soggettivo della persona. Va bene ragazzi, allora visto che si va, io ringrazio i miei colleghi Sofia, Max e Oscuro Errante sempre per la loro grande competenza e ci rivediamo la prossima settimana, sempre di venerdì, con il commento al primo episodio di Star Trek Discovery. Ciao a tutti!
Fantascientificast e Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
It's finally here. Stop into Menards for amazing Black Friday deals. A 54-inch giant snow tube is only $9.99 each. Ladies slippers are just $6.99 a pair. And a men's heated jacket is $49.99. Ah, there's so many great Black Friday deals. I can't list them all. You'll have to hurry to Menards while supplies last to get these and many more Black Friday deals. Sale good Black Friday through December 1st. See Menards.com for details.
Save big money at Menards.
Have you or someone you know left the behavioral health field? Coming back has its benefits for you and Ohioans in need. We would love to have you back working at a community behavioral health center, and you could earn up to a $3,000 bonus. That's right, a $3,000 bonus. Visit mha.ohio.gov/welcomeback and restart your journey today. That's mha.ohio.gov/welcomeback.